Ok, quindi vi do il benvenuto anche da parte mia al Server Infrastructure Days 2015. Per chi non mi conosce, sono Paolo Pialorsi, PSIS.com è la mia società, sono fondamentalmente un consulente e alle volte, ma non con troppa frequenza, istruttore. Mi occupo di tecnologie ovviamente Microsoft e uno dei miei cavalli di battaglia, come direbbe Maria De Filippi, è SharePoint Server o SharePoint Online nell'ambito dell'offerta Office 365. Avete il mio Twitter ID se ve ne fregasse qualcosa di diventare miei follower e vedere quello che ogni tanto twitto, principalmente link a contenuti, blog o altro che posso rendere utile e disponibile, e il link al mio sito qualora vogliate dare un'occhiata a quello che combino con la mia società. In questa sessione ci occupiamo sostanzialmente di scenari ibridi con SharePoint 2000 1X, diciamo 2010 barra, scusate, 13 barra 16, ho messo lo 01X ad indicare che ci occuperemo di 2013, ma vedremo anche qualcosina di 2016, compatibilmente con quello che si può dire pubblicamente oggi della versione 2016 del prodotto. E ovviamente avendo dall'altra parte SharePoint Online e Office 365. Vediamo se il clicker clicca, se no cliccheremo a mano come si faceva una volta. Proviamo così. E vabbè, non clicca, clicchiamo noi. Non clicca nessuno. Ok. Ovviamente dobbiamo ringraziare i nostri sponsor che ci consentono di organizzare questo tipo di eventi che sono gratuiti per voi, ma ovviamente come Silvio giustamente e correttamente rende evidente hanno dei budget impegnativi e che sono possibili e si possono sostenere grazie agli sponsor. Come vi ho accennato, vabbè, io nella vita mi occupo di fare il consulente, fondamentalmente ho una società di consulenza, sono focalizzato, ho sposato il diavolo, ma qui siamo in casa del diavolo, ma volentieri, ho sposato Microsoft da tanti anni e quindi sono focalizzato e verticalizzato sulle loro tecnologie, in particolare SharePoint, sono un MVP su Office 365 e un Solution Master su SharePoint. Certificazione ormai non più disponibile, ma che era abbastanza impegnativa da conseguire, che abbiamo in poche decine di persone worldwide. E da quest'anno, con grande piacere, sono membro del core team dell'Office 365 Developer Pattern and Practices, che non so se sapete cos'è, ma è un gruppo, è una progetto community sostanzialmente, open source, che tramite GitHub rende disponibili esempi di codice e guidance e documenti per chi vuole adottare Office 365 e SharePoint Online nello specifico, ma anche Office 365 in generale, proprio migrando sia a livello intellettuale che a livello applicativo le proprie soluzioni dall'on-premises verso il cloud. E quindi supportiamo chiunque, aziende private, chiunque abbia bisogno di capire qual è il percorso giusto con dei pattern and practices, appunto, quindi delle linee guida, ed è un gruppo appunto impostato in ottica di community a cui partecipano e che è mantenuto da persone di Microsoft, del team di prodotto, quindi del team di engineering, quindi gente che ha le mani in pasta nel prodotto e sa come funziona, e alcuni membri esterni, in questo momento tre membri esterni, io, uno svedese e un australiano. E cerchiamo di dare una mano alle persone nella corretta adozione della tecnologia. Quindi ovviamente sono focalizzato su SharePoint, questo si poteva evincere e via discorrendo. Allora, cosa vedremo in questa sessione? Partiremo innanzitutto dall'andare ad inquadrare cosa si intende per scenari ibridi nel cloud, perché non è detto che sia un concetto così scontato. Dopodiché capiremo dal punto di vista di SharePoint cosa si possa fare, quali siano le topologie disponibili in scenari ibridi e se ci sono nelle varie topologie e quali sono i servizi che si possono utilizzare in SharePoint in ibrido. Quindi daremo un'occhiata rapida, una decina di minuti, un quarto d'ora, credo non di più, a quello che bolle in pentola per SharePoint 2016, come vi ho detto, compatibilmente con gli NDA, non disclosure agreement siglati, e soprattutto con un occhio di riguardo, strizzando l'occhio alla parte ibrida, che è proprio il tema di questa sessione. Quindi partiamo dall'inquadrare l'argomento, scenari ibridi. Per capire cos'è uno scenario ibrido, probabilmente, almeno secondo me, a rigor di logica, la prima cosa da capire è cos'è il cloud e cosa si intende per scenario ibrido nel cloud. Allora, sicuramente noi sappiamo che, oh, ovviamente sappiamo, insomma, non diamo tutto per scontato, ma diciamo che ormai ci martellano talmente tanto su tutti i fronti, siamo circondati di informazioni che ci portano a essere sempre più convinti, ma perché è così, del fatto che il cloud comporta una serie di ottimizzazioni nel lavoro quotidiano delle aziende, ottimizzazioni in termini di scalabilità che si può raggiungere più agilmente, ottimizzazioni in ambito di migliore accessibilità delle risorse che rendiamo disponibili tramite il cloud, ma anche di flessibilità. Voi sapete che col cloud è molto rapido creare e distruggere macchine virtuali, stanziare servizi, scalare servizi su più nodi o ridurne il numero di nodi se dobbiamo supportare un traffico minore, adattare in modo dinamico il traffico che supportiamo e tutto questo in un'ottica anche di costi di gestione tendenzialmente più bassi, perché tutta una serie di attività non sono in carico a noi, ma sono fornite as a service a noi che paghiamo semplicemente per quel servizio. Tuttavia, una considerazione che vale la pena fare sicuramente nel mercato italiano e europeo, ma in generale anche nel mondo, perché noi a volte abbiamo anche un po' la tendenza, poi mica tutti per carità, ma un po' a essere pessimisti nei confronti di noi stessi, a dire che noi siamo indietro, che abbiamo poca banda, questo e quello, ed è tutto assolutamente vero che abbiamo poca banda, problemi di digital divide, tutto quello che viene detto quotidianamente, ma in generale nel mondo, non solo in Italia, non solo in Europa, tantissime aziende hanno ancora una grandissima quantità di servizi e di application server on-premises e qualcosina sul cloud. Sostanzialmente solo una nuova azienda e magari molto spesso una startup può permettersi il grande lusso di dire parto e metto tutto direttamente sul cloud e non metto niente in casa mia, perché è tutt'altro che banale avere tutto completamente sul cloud, per n mila motivazioni che in parte valuteremo anche in questa chiacchierata. In realtà molte aziende hanno qualcosa sul cloud e qualcosa on-premises. Vuoi perché si stanno spostando gradualmente? Vuoi perché magari alcuni servizi non possono o non vogliono spostarli, perché magari io ho dei dati di business che non voglio spostare, che per la loro riservatezza, considerazione più che discutibile, ma per la loro riservatezza voglio tenere on-premises perché ritengo, non è detto che abbia ragione, ma ritengo che siano più sicuri, tutto da dimostrare, ma c'è chi ha questo approccio. Piuttosto che li voglio on-premises perché il consumo che ne faccio è tale da non consentirmi di metterli sul cloud perché magari per problemi di banda, per problemi di latenza o altro, diventerebbe scomodo fruirne o comunque non praticabile. Ci sono n mila situazioni in cui non è magari possibile portare sul cloud un servizio. E quindi diciamo che, parlando di cloud, la prima cosa che ci deve venire in mente è capire che cos'è il cloud e qual è l'approccio al cloud. Così, anche per rendere un po' più leggero il risveglio, non so se avete già incrociato quella che è la vera risposta a che cos'è il cloud, che è qualche giorno che finalmente è stata svelata sui social network. Il cloud non esiste, è semplicemente il computer di qualcun altro. Ok? Questa ovviamente è una battuta, però sta girando in questi giorni, è abbastanza simpatica. Tutto sommato, in una certa chiave di lettura può essere anche vera. Però, stando seri, Office 365 rispetto al cloud come si comporta? Allora, se io ho un tenant Office 365, per curiosità, quanti di voi hanno un tenant Office 365? Parecchi, bene. E ho qualche servizio on-premises come SharePoint, piuttosto che Exchange, Link o Skype for Business, che dir si voglia. Ho dei dati di business, quindi dei business data che ho su un database, SQL, Oracle, quello che volete, DB2, quello che vi pare. Ho SAP, o in generale degli strumenti ERP, dei sistemi ERP nella mia azienda. Io di fatto sono in una situazione in cui potrei essere in target per uno scenario ibrido. Immagino, fra tanti di voi che hanno alzato la mano perché hanno un tenant, quanti di voi magari hanno anche uno SharePoint on-premises? Ok, meno di prima, ma comunque un po' ce l'hanno. Ora, non so se avete mai valutato l'eventualità di configurare il vostro SharePoint on-premises e il vostro Office 365, il tenant Office 365, in una soluzione ibrida, dove di fatto sfruttate i servizi che stanno di qua e che stanno di là come fossero parte di un'unica famiglia, rendendo l'esperienza utente migliore, più integrata. Dal punto di vista di SharePoint, avere uno scenario ibrido, visto che il focus di questa sessione è SharePoint, significa sostanzialmente avere appunto l'unione dello SharePoint online e dell'Office 365 che avete sul cloud con lo SharePoint che avete on-premises, fornendo dei servizi che possono essere condivisi o in alcune parti intercambiabili tra le due farm, che sono comunque due farm fisicamente separate, ma che possono collaborare e dare un'esperienza più unitaria, più consistente agli utenti finali. Quali possono essere i vantaggi? Intanto uno dei vantaggi principali, francamente, nei casi in cui ho configurato scenari ibridi per clienti, era questo il fattore che condizionava la scelta del cliente. La possibilità di avere la ricerca che funziona cross premises, cioè io faccio una ricerca da SharePoint online e trovo anche dei risultati che stanno on-prem, o viceversa, sono on-prem, cerco e trovo sia quello che è on-premises che quello che ho online indifferentemente. Questo migliora la qualità della vita degli utenti perché proprio in quei casi in cui io ho un po' di roba di qua, un po' di roba di là, non è simpatico dire ai nostri utenti, se devi cercare un documento sul progetto XY, cercalo di qua e se non lo trovi vallo a cercare anche su SharePoint online. Non si può certo definire scenario usabile per un utente, no? Allora, quello che si sta cercando di fare, perché adesso è da certi punti di vista un primo tentativo timido, è dare la possibilità agli utenti di avere un unico punto di accesso alle informazioni, a prescindere da dove queste informazioni sono, perché all'utente che gliene frega di sapere se quel documento è da una parte o dall'altra, lui interessa il documento e questo deve essere l'approccio. In più, oltre ai documenti, spesso c'è bisogno anche di consumare dei dati di business, quindi dati che stanno in un ERP, nel DB di un ERP o cose di questo tipo. E anche questo è possibile farlo in modo tale da rendere disponibili in SharePoint Online dei dati che ho on-premises. Vuoi perché ci devo fare la BI, vuoi perché devo banalmente fare un campo di lookup su un metadato di un mio documento che metto in SharePoint Online. E poi, in casi abbastanza particolari di nicchia, avere anche la possibilità di far dialogare SharePoint Online con un SAP on-premises. E, diciamo così, di base, la volontà di soddisfare le esigenze degli utenti di accedere e consumare esattamente nello stesso modo ciò che sta on-prem e ciò che sta sul cloud, anche perché così può diventare graduale la migrazione sul cloud. Io parto che ho tutto on-prem, man mano sposto le mie site collection sul cloud, ma per gli utenti questo spostamento tenderà a diventare trasparente, per cui per l'utente sono contenuti che stanno nella intranet aziendale, punto. Chi se ne frega di dove sono. Questo è l'approccio giusto. Perché? Perché appunto possiamo avere contenuti da entrambe le parti, perché a questo punto possiamo usare lo stesso set di credenziali per autenticarci sia on-premises che sul cloud e quindi anche qui per gli utenti è semplice, loro fanno logon al mattino sul PC e vanno a consumare tutto, fine, e non continuano a mettere password, e perché così posso portarmi i miei dati in giro al di là di dove vado a consumarli. Ovviamente questo mi consente anche, da un punto di vista delle performance, di scegliere magari di tenere qualcosa che è fortemente consumato, tenerlo localmente, così che non ho da pagare lo scotto di andare cross network ogni volta, soprattutto se magari sono in una locazione geografica, questo vale sì per il nostro paese in particolare o per il sud Europa, dove non ho grande banda. E questo mi consente anche di sfruttare il cloud, rimanendo comunque indipendente dal cloud, perché ho sempre la facoltà di tenere qualcosa slegato, e se è business critical, slegato e non dipendente dai servizi cloud che consumo. Cosa mi serve per avere uno scenario ibrido dal punto di vista di SharePoint in quelle che sono quella che è l'offerta oggi di mercato? Innanzitutto ho bisogno di avere Active Directory Federation Services in place, quindi ho bisogno di avere il mio Active Directory federato con Azure Active Directory sul cloud. Saprete probabilmente, se no ve lo dico ora, che Office 365, ogni tenant Office 365 ha dietro le quinte un tenant di Azure Active Directory che ne gestisce le identità e quindi noi possiamo avere le cosiddette cloud identities, quindi salviamo e creiamo i nostri utenti solo sulla directory system a supporto di Office 365 e diventano cloud identity perché stanno solo sul cloud. Oppure possiamo avere synchronized o federated identities che non sono altro che identità che io ho sul mio Active Directory locale, ma vado a sincronizzare o eventualmente federare il mio Active Directory con Azure Active Directory, così che i miei utenti possano fare logon on-prem e sul cloud con lo stesso set di credenziali, con la stessa username e la stessa password se voglio, o addirittura fare single sign-on in modo trasparente, quindi come vi accennavo, loggandosi al mattino sul loro PC aziendale, poi andranno a fruire di tutti i servizi senza dover ripetere le loro credenziali. In più ho bisogno di avere un dominio associato al mio Active Directory che sia internet routable, per cui che sia annunciabile sui DNS pubblici, tradotto miazienda.local Elvanò, miazienda.it.com.net, quello che volete purché non siano top level domain privati usati su reti interne, vanno bene. Quindi un'attività preparatoria, diciamo, è predisporre DFS, configurare le Federated Identities e andare a configurare in Active Directory un dominio che sia routable, internet routable, così da configurarlo poi lato Azure Active Directory. Serve una manciata di certificati SSL per configurare tutta la parte di sicurezza. Oggigiorno costa relativamente poco, però bisogna acquistare o creare una serie di certificati per mettere in sicurezza i vari canali. Vedremo qualcosa, ma questa sessione sarà più di overview delle topologie e degli scenari e non tanto operativa su il pezzettino di script da eseguire per configurare. Se vi interessa andare nel dettaglio del pezzettino di script, c'è su TechNet tutta la guidance e c'è una mia sessione di TechEd dove spiego i passi passo passo con tutto lo script PowerShell. Questa è più di overview, quindi non vi voglio tediare alle 9:30 del mattino con gli script PowerShell passo passo per tirare su un'infrastruttura ibrida. Ovviamente serve connettività e serve, perché ovviamente ogni cosa ha il suo prezzo nella vita, e lo sappiamo bene, in particolare se ci siamo sposati, posso dirlo che non ci sono signore in sala, se no non lo direi, però la sessione è registrata. Ops, my fault, scherzavo, amore mio, io sono felice di averti sposato, si sa mai che mia moglie guardi la sessione. Allora, Office 365 serve in versione Enterprise, tradotto, vi serve un piano E1, E3, E4, almeno uno per poter abilitare i servizi, almeno un'utenza di quel tipo, ovviamente dovrebbe essere commisurata all'uso che ne farete. E SharePoint Server richiede, barra richiederebbe anche lui la versione Enterprise. Io dico richiede. Poi ci sono stati casi in cui a questa mia affermazione c'è qualcuno che mi ha detto sì, però se faccio questa cosa, poi faccio una piroetta, incrocio questa cosa, riesco a gabbarlo e usare anche lo standard. Ok, va bene. Allora, se vai a rubare il prosciutto in salumeria non lo paghi, però il concetto è serve la versione Enterprise, ok? Quali sono i limiti di uno scenario di questo tipo? Allora, Office 365, nel momento in cui lo andate a federare e usate il tool dir sync, non quello che si chiama Azure Active Directory Sync Tool, ma quello che si chiama dir sync e basta, ce ne sono due ovviamente per rendere le cose più semplici, il dir sync tool non sincronizza foreste multiple. Se avete uno scenario in cui avete foreste multiple dovete andare su Azure Active Directory Sync Tool, altrimenti vi dovete accontentare di una singola foresta. In più, ci sono una serie di servizi di SharePoint che non sono purtroppo stati pensati per l'ibrido. Per cui, per esempio, lo User Profile Service, che tutto sommato se ci mettevano uno sforzo in più poteva anche essere utile pensarlo per l'ibrido, non funziona in questi scenari. Cosa voglio dire? Che io ho il mio Active Directory on-premises, ho il mio SharePoint 2013 on-premises e ho il mio User Profile Service che si sincronizza splendidamente dopo qualche fatica per configurarlo, vero? Però, dai, però si può fare, si sincronizza splendidamente col mio Active Directory. Poi mi metto il tenant su. E mi faccio la federazione tra il mio Active Directory e l'Azure Active Directory. Benissimo, però i profili utente che ho nello User Profile Service on premises e quelli che ho sul cloud non sono la stessa cosa. Cioè, ovviamente posso replicare a partire dallo stesso set di utenze, per cui alla fine l'utente Mario Rossi ce l'avrò sia sul cloud che sull'on premises. Ma concettualmente non è lo stesso servizio che condivido cross premises, ma sono due istanze di servizio diverse, perché lo User Profile Service non è pensato per andare in scenario ibrido. Tuttavia, proprio il progetto a cui vi accennavo prima, cioè l'Office 365 Pattern and Practices, con quel progetto rendiamo disponibile un esempio di come creare una soluzione che tenga sincronizzato lo user profile on-prem con lo user profile che sta su. Quindi se vi servisse, che so, di avere delle proprietà di profilo custom che avete on-prem e volete portarvele su Office 365, buttate un occhio al progetto Office Dev PNP e vi troverete un esempio e un documento che vi spiega come fare questa cosa. Un altro servizio che sarebbe molto utile avere cross premises è il Management Data Service, servizio che consente di gestire le tassonomie di termini nella vostra azienda. Per cui se io devo archiviare informazioni usando dei metadati che descrivono magari, che ne so, su dei prodotti la categoria merceologica, su degli ordini, l'ambito della produzione di quell'ordine, o in generale gerarchie di termini nella mia azienda, ovviamente posso configurarmi il servizio MMS in SharePoint, ne parleremo poi anche nella prossima sessione, e utilizzarlo per gestire la nostra tassonomia di termini on-premises. Sul cloud ho un altro servizio uguale, identico, ma diverso come repository, e non c'è un meccanismo out of the box per tenere in sync questi due servizi. Di nuovo, Office Dev PNP, rendiamo disponibile un motorino che si chiama Office Dev PNP Provisioning Engine, che consente di estrarre la tassonomia da un qualsiasi SharePoint, on-prem o cloud indifferentemente, la esporta, la può salvare in formato JSON o in formato XML e la riapplica da un'altra parte. Quindi potete farvi un frullino che ogni sera piglia e replica di là. Quindi magari gestite la tassonomia on-prem o sul cloud, la esportate e la risincronizzate dall'altra parte. Riutilizza i GUI ID dei termini per cui vi mantiene l'integrità del vostro repository di termini. Altri servizi, vabbè, Word Automation, il workflow, per cui non posso fare workflows cross premises. Cioè, non posso fare un workflow che, in virtù del fatto magari che metto un documento di ordine all'interno di SharePoint on-premises, fa partire qualcosa, un processo, che poi va anche a fare delle operazioni su SharePoint Online. Si può fare sotto certe condizioni, ma l'engine non è lo stesso. Avrò due workflow manager engine diversi, uno sul cloud e uno in casa mia. E via così. Ce ne sono un po', ma questi erano i più eclatanti come casi. Ma cosa vuol dire avere uno scenario ibrido per un utente finale? Vediamo cosa si intende, anche perché quando parlo per troppi minuti senza far vedere nulla divento abbastanza noioso, e lo so. Io qua ho uno SharePoint Online, si riconosce dalla nuova top navigation bar, questa qua, la global con il bellissimo menu delle app, e ho poi uno SharePoint on-premises. Queste sono due farm SharePoint, quella online non l'ho ovviamente provvisionata io, rilasciata io, ma è quella di un tenant 365, questa invece l'ho installata su delle macchine virtuali in Azure e l'ho federata e messa in scenario ibrido. Bene, cosa succede? Io sono sulla mia farm, quella che sarebbe on-premises, anche se su Virtual Machine su Azure, ma concettualmente è un on-premises, e vado a cercare qualcosa, per esempio vado a cercare XML. Faccio una ricerca e vedete che compatibilmente con i tempi di startup dell'application pool, perché ho chiacchierato troppo e quindi l'avevo avviato prima di iniziare la sessione, ma poi sono un chiacchierone, risponderà al mio search engine e mi darà dei risultati. Ecco che mi dà dei risultati che sono provenienti in parte, come vedete, da SharePoint Online, vedete qua, Results for XML from SharePoint Online, e poi scendendo giù ho degli altri risultati che vengono da SharePoint on-premises. Vado sul mio SharePoint on-premises e ho, compatibilmente con la risoluzione, una preview del mio documento con le Office Web Application. La stessa cosa la posso avere da SharePoint Online, non appena va su, eccolo qua, l'application pool dell'Office Web Application di SharePoint Online. Quindi l'esperienza dell'utente è consistente, fa una ricerca e trova risultati che stanno sia di qua che di là. Lui può anche fregarsene, noi che siamo tecnici ci possiamo accorgere del fatto che quest'URL, psysdev.sharepoint.com, è di SharePoint Online, mentre magari potrei avere un documento che viene da intran.sharepointcamp.com che è on-premises. Vi sottolineo che on-premises potrei avere messo come content source del mio search engine anche una share di rete e quindi potrei arrivare, ricordo l'anno scorso ai SID, all'ASDX per finale, uno di voi mi ha fatto una domanda e ha detto si può arrivare a farlo ma non è banale, e mi aveva chiesto come posso fare da SharePoint Online a vedere i risultati che ho su un file server in casa? Così. Però devo avere uno SharePoint anche in casa che vado a mettere in ibrido con lo SharePoint Online. Così lo SharePoint in casa mi indicizza il file server, si mette nel suo index le informazioni su quello che c'è nel file server, poi mi federo, mi aggancio in hybrid con SharePoint Online e quindi da SharePoint Online quando cerco ottengo anche i risultati che vengono da casa mia. Può essere carino. Può essere carino, ma ha dei limiti. Per esempio, il primo limite è che ho i risultati in questa prima pagina come risultato di una federated search. Ma se cambio pagina, come qualunque utente sarà portato a fare magari cercando i contenuti, avrò che nella seconda pagina avrò solo i risultati che vengono dall'on-premises. Questo perché? Perché lui mi dà semplicemente un estratto di quello che ha trovato anche sul cloud, su SharePoint Online, ma se voglio poi vedere il risultato su SharePoint Online mi dice vattelo a pescare, cerchiamo per esempio link, vattelo a pescare direttamente su SharePoint Online, ci sono altri 27 risultati e se clicco Show More vengo portato su SharePoint Online. Se faccio la ricerca dall'altro lato, come on, avrò di nuovo risultati che vengono in questo caso primariamente da SharePoint Online e secondariamente come Federated Search da SharePoint On-Premises. Qui spesso quando lo fermo, infatti, siccome ha un timeout per fare la query sul search engine locale, in scenario demo dove questa farm non è usata, spesso il risultato non esce al primo colpo, ma bisogna aspettare un paio di colpi di sparate di grilletto perché inizia a rispondere il servizio della parte on-premises, ma è un dettaglio rispetto al fatto che sto lavorando in una farm che è usata solo da me e quindi gli application pool mi vanno giù. Comunque, concettualmente anche qui avrò i risultati di SharePoint Online e un estratto di quelli che sono i risultati che vengono da on-premises e il rimando all'on-premises. Quindi, in termini di esperienza utente, c'è un'evidenza forte di cosa è online e di cosa è on-prem o viceversa. E questo comunque può dar fastidio ad alcuni utenti. E poi, comunque, devo cambiare contesto per andare a vedere i risultati interi che vengono dall'altra farm. Questo è un aspetto, per esempio, già che vi dico, che stanno andando a migliorare nella prossima release, perché ovviamente, io ho detto prima, sono timidi tentativi e sono timidi in questo senso. Perché poi, vediamo se va sull'application pool, se no vi fiderete, perché fondamentalmente stanno migliorando l'esperienza utente finale per rendere più consistente e più unito il risultato che viene dato all'utente, dove i risultati nello SharePoint 2016 saranno basati sul ranking e non sulla provenienza, altrimenti io vedo sempre on top o in fondo i risultati che vengono da una farm e non ho un reale ordinamento dei miei risultati in base al ranking. Ecco che ce l'ha fatta, è partita il macinino. Risultati da link from SharePoint Server 2013. Quindi questi sono da on-premises, questi sono dal cloud, quelli sotto questa righettina, questa graffa. Ok, comunque è già qualcosa, insomma, meglio di un calcio nel sedere, come si dice dalle mie parti. Ok? Però ovviamente potrebbe essere meglio. Allora, vediamo quali sono le topologie, anche dalle tue parti. Benissimo, vedi che l'Italia è un paese unico, te l'ho sempre detto. Allora, le topologie che abbiamo a disposizione sono la cosiddetta one-way outbound topology, dove concettualmente cosa succede? Il mio SharePoint on-premises outbound, le topologie sono con la prospettiva egoistica dell'on-premises. Quindi, one-way outbound è lo SharePoint on-prem che esce e va a cercare sull'index di SharePoint online. Inbound, appunto sempre con l'approccio egoistico dell'on-prem, è SharePoint Online che viene in casa nostra a cercare da noi. Quando io vi ho mostrato prima la demo, l'operatività dell'utente, ho usato sia lo scenario inbound che outbound, perché sono stato prima on-prem e cercavo fuori, poi fuori e cercavo dentro. Oppure, che è quello che in realtà ho usato io, c'è il two-way, che è semplicemente l'unione delle due topologie. Allora, cerchiamo di capire un attimo meglio come funzionano con qualche schemino. Allora, come vi ho detto, la outbound, che è quella peraltro spesso più inflazionata perché è un pelino più semplice da mettere in pista, consente di avere la vostra farm locale che cerca anche sull'online. Quindi, dal punto di vista della vostra farm, non dovete essere raggiungibili da fuori, e in questo senso è più semplice come installazione, come configurazione, perché siete solo voi che consumate il cloud, che tanto è sempre lì, dovrebbe quantomeno essere sempre lì. E quindi non avete da aprire porte o altro lato vostro per essere accessibili. In questo scenario voi potete sostanzialmente solo consumare il search di SharePoint Online, il search index di SharePoint Online. Non avete possibilità di vedere business data che stanno sul cloud da SharePoint on-prem, se non aprendo dei SQL Azure che stanno su o robe del genere, e non avete modo di fare uso di Duet Enterprise for SharePoint perché non è quello il caso. SAP deve essere nel caso in on-premises. Per questo scenario, come già vi accennavo prima e quindi vado abbastanza rapido, serve dominio rotabile, ADFS, serve la versione enterprise dei prodotti e serve di fare un'operazione che può sembrare abbastanza invasiva ma è necessaria. Ogni volta che voi installate una farm SharePoint on-premises, questa farm nell'installazione si autogenera un certificato X509 che diventa il certificato col quale la farm firma digitalmente tutti i token di WS Federation e tutta la parte WS Security che utilizza per la comunicazione tra i server e tra le app e la vostra farm. App che adesso si chiamano add-in per la cronaca, sono uguali a prima ma hanno cambiato nome, si chiamano add-in, perché ogni tanto il marketing ribattezza le cose per vedere se qualcuno poi le usa. Uno dice, gli app non le usava quasi nessuno, allora non le faccio, però gli add-in sono nuovi, si chiamano in un modo diverso, magari li faccio, no? Oh, cavolo, ero registrato, va bene. Dovete cambiare il certificato in quel caso e andare a rigenerare il certificato della vostra farm perché avrete bisogno di un certificato che dovete fornire a SharePoint Online, perché dovrete creare una relazione di trust tra la vostra farm e quella su. Quindi c'è un'operazione da fare via PowerShell, create un certificato, lo registrate nella vostra farm, ci sono i CMDLet PowerShell per farlo, e ci sono anche dei CMDLet PowerShell per lavorare con SharePoint Online e dire a SharePoint Online, guarda che questo è il mio certificato, quando ti chiamerò con questo certificato sappi che sono io. In più, c'è da avere on-premises alcuni servizi che si può intuire, la cui necessarietà si può intuire, però comunque è meglio evidenziarli. Sono lo User Profile Service che, come vi ho detto, non funziona ibrido, però è necessario per far funzionare l'app model di SharePoint. Per cui, siccome internamente gli scenari ibridi per far comunicare la farm da una parte con la farm dall'altra usano l'app model, così che usano il modello di sicurezza delle app, che consente anche di portare l'identità non solo di un'app, ma anche dell'utente che sta usando quell'app, così che i risultati della ricerca siano correttamente filtrati secondo i filtri di sicurezza che voi avete. Perché ovviamente io cerco on-prem e ottengo i risultati sul cloud o viceversa, ma nei limiti di quelli che sono i permessi che ho sui documenti. Non è che perché stanno sul cloud allora vedo tutto, no? Questo a scanso di equivoci è meglio sottolinearlo. Perché questo avvenga, si usa l'app model, l'infrastruttura di sicurezza dell'app model di SharePoint. Quindi ho bisogno dei requisiti dell'app model che sono lo user profile service e l'app management service insieme al subscription setting service che dovrete installare necessariamente. Quindi se la vostra farm on-premises non è abilitata alle app, l'hybrid Elva no. Non potete configurarlo. Servirà un endpoint con sicurezza integrata Windows NTLM, quindi dovete usare ancora l'old style NTLM e avrete bisogno di un endpoint che non sia unicamente Kerberos, altrimenti non avrete la possibilità di configurare lo scenario, e in più dovete supportare Open Authorization o OAuth, perché è proprio quella che sta alla base dell'infrastruttura di sicurezza delle app. Quindi certificati SSL per rendere sicura la comunicazione e una serie di impostazioni da tenere presenti, che sono le stesse che si usano per installare l'app model, abilitare l'app model sulle vostre farm. In più dovete fare una configurazione che si chiama server to server trust tra le due farm. Sostanzialmente, tradotto in soldoni come dice un mio collega, dovete avere una relazione di fiducia tra le due farm, perché altrimenti non si parlano, non si fidano una dell'altra. Quindi avrete bisogno di avere una macchina della vostra farm SharePoint su cui andrete a installare una serie di tool, questi che vedete, che sono quelli che si usano anche per configurare DirSync e la parte DFS. Dopodiché, con un po' di PowerShell, dovrete fare tutte le operazioni di trust, cioè fare l'upload del vostro certificato su SharePoint Online, andare a configurare il fatto che la vostra farm on-premises si fida della farm SharePoint Online, e dovrete configurare lato SharePoint Online una identità, una service credential, quindi delle credenziali che serviranno alla vostra farm on-premises per presentarsi a farm SharePoint Online e poter consumare il servizio di ricerca. Perché di fatto, quando io faccio una ricerca, SharePoint on-prem va a fare una query anche sul Search Index Online, si dovrà presentare con un'identità che sarà quella del vostro SharePoint on-premises, più l'informazione di chi è l'utente che sta facendo in quel momento quella ricerca, così che grazie alla federazione che c'è in mezzo, anche SharePoint Online saprà chi è quell'utente e saprà darvi i risultati che quell'utente può vedere. Torna? Più o meno. Poi c'è tutto un. Sono, come ha detto Bill Bear, che è uno dei senior PM di SharePoint, ormai 2016 come versione, oggi ci sono circa 15 pagine di PowerShell per configurare sta roba. Ecco perché non ve la mostro alle 9:30 del mattino, alle 9:50, però se volete possiamo accanirci tranquillamente su tutti voi. C'è anche Nicola che mi può dare una mano, e quando si tratta di accanirsi su qualcuno, Nicola è in prima fila, come potete vedere. Però, scherzi a parte, in futuro migliorerà, ne parliamo fra un pochino. A questo punto, quando avete fatto tutto questo cinema, dovete, dal punto di vista del search engine, configurare una federated search result. Per cui andate nel vostro search engine, nel servizio di ricerca di SharePoint on-premises, e gli dite che ogni volta che gli utenti fanno una ricerca, se ci sono le condizioni, che può essere sempre o solo sotto certe condizioni, magari se mettono una certa chiave di ricerca, una certa keyword, potete anche scegliere di far così, fate partire, fate il firing di una richiesta anche verso SharePoint Online. Il risultato tornerà giù, e se non torna giù, chi se ne frega? Nel senso, se c'è un timeout, se il cloud non è raggiungibile, qualunque cosa, gli utenti non sapranno nulla, vedranno il risultato che viene da on-prem, non vedranno nessun errore. Perché può succedere, no? Che per qualche motivo SharePoint Online non si veda, otterranno solo risultati dall'on-prem. Se invece vogliamo fare la configurazione inbound, qual è il processo? Allora, intanto la configurazione inbound è un attimino più interessante dal punto di vista del potenziale, perché da SharePoint Online cercate sull'on-prem, ma potete anche consumare i dati che avete on-prem, e potete anche consumare SAP se usate Duet Enterprise. Da un punto di vista dei requisiti è sostanzialmente identico a prima, fatto salvo il fatto che dovete diventare raggiungibili dall'esterno. Quindi dovete aprirvi all'esterno, dovete essere un po' meno timidi. Dovete esporre un endpoint che dovrà essere messo in sicurezza con SSL. Requisito: SharePoint Online non chiamerà in HTTP qualcosa, dovete dargli un endpoint HTTPS, e sta a voi valutare se volete usare e quale tipo di reverse proxy volete usare. Se volete usare un reverse proxy, ma sarebbe necessario avere autenticazione basata su certificati, e quello che suggerisce Microsoft è di avere un reverse proxy che supporti l'autenticazione con certificati. Perché? Perché SharePoint Online vi contatterà in quel modo, si presenterà al vostro endpoint fornendo un certificato X509, non fornirà una username e una password generiche, ma un certificato. C'è comunque da fare le stesse cose di prima perché di fatto è la stessa configurazione di prima con in più l'endpoint che sta in ascolto. C'è un aspetto interessante da evidenziare, adesso siamo nel 2015 maggio, è passato un anno per cui dovrebbe essere abbastanza diffusa, ma da maggio 2014 c'è una cumulative update di SharePoint on-premises, perché se la installano loro, che vi consente di fare delle cose carine come per esempio riuscire ad arrivare a consumare un documento che sta on-premises da SharePoint Online, anche se non siete in VPN, perché è SharePoint Online che contatta il vostro SharePoint on-prem, si scarica il documento e ve lo gira, vi fa sostanzialmente da proxy verso la vostra farm interna. Questo è abbastanza fico, però funziona solo se avete la May 2014 Cumulative Update o successivo, prima no, che vuol dire libri lo fate anche prima, ma non potete sfruttare questa funzionalità che è interessante. Io di solito aspetto 1 o 2 mesi a mettere una cumulative update per vedere che si facciano male gli altri prima dei miei clienti, però visto che questa è di maggio 2014, direi che si sono fatti male abbastanza, potete installarla anche voi. Attenzione che se mettete le ultime cumulative update, questa è una parentesi nella parentesi, ma siccome forse avrete notato quando è uscito il Service Pack 1 di SharePoint 2013, hanno fatto un po' di casino, per cui l'hanno fatto uscire, poi l'hanno ritirato e l'hanno rilasciato di nuovo. Se voi avete installato una farm SharePoint 2013 con il Service Pack 1 da CD Slipstream, cioè col CD già pronto con dentro tutto, avrete qualche problema nell'installare alcune cumulative update, problemi che sono stati risolti da maggio di quest'anno. Per cui a quel punto la regola dell'aspetto 2 mesi che si facciano male gli altri non regge più tanto, conviene, se avete un SP1 e dovete patcharlo, mettere direttamente la May 2015, perché sennò dovete fare un po' di archibugi per far funzionare le cumulative update precedenti. Ma sì, questo è per rendere la vita più avvincente e giustificare il costo che fatturiamo i nostri clienti, se ci pensate. Perché se fosse tutto facile, noi non esisteremmo, giusto? Quindi è un incentivo a mantenere le cose un po' complesse. Allora, come prima c'è da configurare la parte di federazione tra le due farm e di trust tra le due farm, c'è un aspetto interessante. Quando configuriamo lo scenario inbound, di fatto noi dobbiamo, lato SharePoint Online, configurare nel Secure Store di SharePoint Online il certificato X509 da usare per presentarci alla farm on-premises. Quindi c'è un'attività di configurazione, dobbiamo andare sull'interfaccia amministrativa di SharePoint Online, fare l'upload del nostro certificato, dare la password, della chiave privata del certificato, certificato che dovreste creare ad hoc per quello e poi autorizzare lato on-premises. E a quel punto, come vi accennavo, SharePoint Online si presenterà all'on-prem fornendo quel certificato come garanzia della sua identità. E per potersi presentare all'online verso il vostro on-prem avrà bisogno di avere un endpoint. Endpoint che dovrà essere pubblicato tramite un reverse proxy. Questo è il suggerimento, almeno a livello di architettura e di topologia, da parte di Microsoft. Quali sono i reverse proxy supportati? Ovviamente Windows Server 2012 R2, Web Application Proxy, TMG, F5 e Citrix. Solo questi? Quelli ufficialmente supportati? Sì. Quelli supportati in generale, questo documento è stato aggiornato il 15 maggio, quindi è abbastanza fresco l'aggiornamento, in generale tutti i reverse proxy che supportano queste capacità. Quindi, se io ho un reverse proxy, che non è uno di quelli in quell'elenco, ma che comunque è in grado di fare autenticazione con certificati, il pass-through di open authorization, con il bearer token negli header, può utilizzare HTTPS, supporta i wildcard o i SAN certificate e gira, non toccando niente, tutto il traffico verso una farm interna senza fare rewriting di nulla negli header. Se io ho un reverse proxy che fa questo, posso comunque usarlo. Non è tra quelli certificati, ma se è nel rispetto di queste caratteristiche, posso comunque usarlo. Ovvio che, siccome molto spesso in queste configurazioni si usa Windows Server 2012 R2 WAF come reverse proxy per ADFS, già che ce l'ho per quello, gli faccio fare anche il reverse proxy per la parte di SharePoint. Almeno buon senso suggerisce di riusare. Però se magari voi avete deciso di usare un F5 BIG-IP per fare il reverse proxy del vostro ADFS perché vi sta sulle scatole WAF, liberi di farlo, a quel punto comunque lo riusate anche per fare reverse proxying verso lo SharePoint on-premises. La DFS Proxy è nella vecchia versione, prima che ci fosse l'R2 di Windows Server 2012. Adesso con Windows Server 2012 R2 non c'è più la DFS Proxy, ma c'è WAP che fa sia da reverse proxy per ADFS che da reverse proxy in generale. Quindi Nella topologia che vi sto illustrando, su R2 si usa WAP ed è tra quelli supportati. Se usi l'ADFS vecchio con il suo proxy, puoi usarlo dal punto di vista di ADFS. Francamente, chiedo aiuto ai colleghi più sistemisti se rispetto tutti quei requisiti anche per... No. Quindi no, esatto. Quindi... Perché allora tu dicevi sì? Ci vuole il WAP di 2012 R2, sì. Quindi no. Tu stavi facendo sì con la testa e alla fine hai detto no. Sai come mia moglie, amore, mi ami? Ok, allora, torniamo a noi. Anche in questo caso c'è da configurare dal punto di vista di SharePoint Online, in questo caso, quindi nelle impostazioni del servizio di search di SharePoint Online, la Federated Search verso l'on-prem, così che quando uno cerca su online poi arrivino fuori anche dei risultati dell'on-prem. Io avevo tre risultati perché so che quando faccio le demo la risoluzione dello schermo è piccola e se ne metto 20 non si vede più nulla. Però in realtà il numero di item che mostrate lo scegliete voi. La fregatura è che, come vi ho evidenziato, è fisso, cioè lo impostate in base alla query rule e per giunta è solo nella prima pagina, per cui non c'è un vero ordinamento in base al ranking e non è veramente consistente il risultato. La two-way search, e poi ci spostiamo su cose anche un pochino più sexy, semplicemente l'unione dei due, quindi è molto banale, se siete riusciti a configurare entrambi avete la two-way implicitamente. Ma si può fare solo questo? Sì e no, in realtà si può fare anche altro. Innanzitutto con le topologie inbound, quindi quando sono da SharePoint Online ad entrarci su SharePoint On-Prem, come vi accennavo, posso anche esporre BCS. Esporre BCS è un concetto un po' relativo perché in realtà non è che posso fare qualunque cosa con BCS, ma quello che posso fare è se on premises espongo un servizio open data o data protocol, quindi REST based sostanzialmente, quindi che so, un data service di .NET se pensiamo a Entity Framework. Se ho quel tipo di servizio esposto e lo espongo attraverso la mia infrastruttura sempre con un reverse proxy che sempre autorizza, scusate, autentica con certificati, a quel punto quel tipo di servizio lo posso consumare anche dal Business Connectivity Services di SharePoint Online. Quindi non è che qualunque tipo di external content type io abbia on premises lo posso consumare da SharePoint Online. No. Semplicemente SharePoint Online è in grado di consumare delle sorgenti open data e se quella sorgente open data è esposta in casa mia dal mio on-premises e messa in sicurezza con un certificato, allora la potrò consumare. Quindi è un concetto un po' lato, fatemi dire. Però se mi metto a sviluppare, non è che sia questa gran fatica, l'endpoint open data e consumo, rendo consumabili i dati che ho sul mio gestionale, sul mio SQL, quello che è. Bene, riesco a consumarli anche da SharePoint Online. Per esempio, però, come molti spesso mi chiedono, io ho un servizio SOAP fatto con WCF, lo posso consumare da BCS Online? No, deve essere messo in versione open data, perché SOAP non me lo consuma, un servizio SOAP WCF non me lo consuma. E quindi questo è un po' lo scotto da pagare, open data. Dal punto di vista di SAP, se vi installate Duet Enterprise, potete poi configurare Duet Enterprise per essere consumato anche da SharePoint Online. Quello che abitualmente viene consigliato da Microsoft è di appoggiarsi in quel caso a MCS o comunque a servizi di supporto da parte di partner certificati e qualificati per la parte di Duet Enterprise. Però tecnicamente potete fruirne. Tutto qua? Dipende, non necessariamente. In SharePoint on-premises ci sono anche delle funzionalità orientate al social networking, o presunto tale, enterprise social networking, dico, o presunto tale perché in realtà in SharePoint 2013, così come esce dalla casa, in versione RTM, voi avete le social capabilities che includono per esempio il following dei documenti o dei siti, che includono i social feed, tutte caratteristiche che probabilmente saprete, se no ve lo dico ora, sono state disattivate e suggerite come deprecate in SharePoint Online. Quindi, se le usate on premises, iniziate a fare un piano B perché prima o poi andranno a fare le valigie e non sarebbero più consigliate, non sarebbero più da utilizzare. Perché? Perché sono, per così dire, social disconnected, cioè non sono in grado di lavorare cross premises. Quello che ho come funzionalità social, vecchio stile, uscito con l'RTM di SharePoint, non funziona cross premises, quindi non riesco ad avere il following da SharePoint on-prem di qualcosa che sta sul cloud o viceversa, non riesco a unire i social feed che vengono di qua e di là, quindi sono due mondi isolati e separati. D'altra parte, Microsoft ha fatto un piccolo shopping qualche anno fa e si è comprata Yammer, che invece è cross-premises connected, perché in realtà è solo sul cloud e quindi da qualunque parte del mondo io mi trovi, on-prem o sul cloud, consumo qualcosa che sta sempre là, sul cloud. E tra l'altro, da poche settimane, finalmente, non sta più su Amazon Web Services, ma sta su Azure. Okay, forse l'avrete notato, avrete letto la notizia, ma sono riusciti, con poco più di un anno, a spostare tutti i servizi, che non è una cosa banale, comunque spostare milioni di utenti, ma hanno spostato tutto su Azure. A questo punto voi dovreste usare Yammer. Se avete bisogno di fare uso di funzionalità social, usate Yammer, vi create un network su Yammer e dal Service Pack 1 di SharePoint 2013 in poi, voi potete configurare SharePoint on-prem e SharePoint online per usare lo stesso network Yammer, così che per i vostri utenti l'esperienza è consistente, c'è single sign-on, potete federare il vostro dominio con Yammer, anche se lì stanno ancora lavorando per rendere più integrate le cose, e quindi dal punto di vista dell'esperienza dei vostri utenti, loro avranno sul loro browser il link a Yammer, sia che siano su SharePoint Online, sia che siano sull'on-prem, vedete che ho Yammer, da qui clicco e vado comunque sul mio network e quindi ho un ambiente consistente, un'esperienza unica. Questa è la strada per avere in scenari ibridi il social networking. OneDrive for Business, più o meno stessa musica. Io posso avere un OneDrive for Business legato al mio on-premises, ma posso anche avere un OneDrive for Business sul cloud. Se ho uno scenario ibrido, il cloud ce l'ho perché ho un tenant Office 365. Quindi, volendo, potrei fare in modo, sempre dal Service Pack 1 in poi, che tutti i OneDrive for Business dei miei utenti stiano su. Così mi tolgo dai piedi lo storage, il repository delle informazioni dei documenti del OneDrive for Business, che sono comunque personal documents per gli utenti, e li vado a schiaffare tutti sul cloud. Quindi non devo preoccuparmi io della maintenance, del backup, della gestione del grosso repository di contenuti di OneDrive for Business che i miei utenti potrebbero riempirmi. Anche qui spesso ho clienti che mi dicono: guarda, non si potrebbe disattivare OneDrive for Business perché io ho SharePoint on-premises e non voglio che i miei utenti possano mettere quello che vogliono lì dentro e poi mi riempiono i dischi della farm. Problema volendo risolto. Faccio uno scenario ibrido, faccio puntare OneDrive for Business su, l'utente clicca su OneDrive for Business che ha nella Global Navigation Bar, ma viene portato sul OneDrive for Business che sta sul cloud e quindi i documenti vanno là e non vengono sul vostro storage. Tanto sono documenti personali, i documenti di business invece li tenete nelle site collection on-prem o dove vi fa comodo. Tanto quello scenario ibrido per gli utenti è pressoché trasparente. E appunto serve l'SP1 del prodotto e fondamentalmente poco di più. Andate poi a configurare nella Central Administration la redirezione. Attenzione che se un utente ha già un OneDrive for Business locale, competerà a voi spostare i contenuti. Non è che c'è qualche magheggio per cui quando fate un clic e dite iniziamo a usare quello su, vi fa anche la migrazione. Quindi quella dovete gestirvela voi. Se andate su SharePoint Online beneficerete dell'external sharing, che schifo non fa, anche questo è un requisito che molti clienti hanno, di poter condividere i documenti con l'esterno. E quindi di nuovo nello scenario ibrido, ciò che deve essere condivisibile con l'esterno, lo mettete su SharePoint Online, sarà comunque ricercabile, ma almeno lo sharate tranquillamente con un numero illimitato di utenti esterni. Basta che abbiano un Microsoft account o un work o school account. In questo modo avete praticamente gratis la condivisione. Sì, scusami, hai ragione. Work o School Account è quello che si chiamava prima, oddio, qual era il nome precedente? Mi sfugge adesso perché è già un po' che uso quello nuovo. Comunque ci sono i Microsoft Account e i Corporate Account, quelli praticamente su Azure Active Directory. Okay? Adesso li hanno rinominati Work and School Account. Però è sempre, quando hai la pagina di login, lui ti chiede. Sì, o con un dominio tuo. Work o school perché vogliono dare il messaggio che se sei un business o una scuola potresti usare quello. È una sottoscrizione Office 365 esattamente con un Azure Active Directory dietro. L'hanno ribattezzato Work and School Account, prima si chiamava Corporate Account mi pare. Corporate Account e Microsoft Account. Il Microsoft Account erano i vecchi Live ID, perché qui viaggiamo sempre di rename. Dimmi. Allora, che cambino.
Che so,
Allora, la domanda a beneficio di chi vedrà la registrazione è se c'è qualcosa che bolle in pentola rispetto all'accesso come external user, che oggi è limitato, per modo di dire, ad avere o Microsoft account o Work School account o Corporate account. Magari sarebbe bello usare Facebook o altro. Allora, per quanto ne so ad oggi o per quanto pubblicamente si possa sapere ad oggi, no, so che stanno lavorando a integrare meglio Microsoft e Work account perché l'esperienza sia più consistente, non ci sia questa dualità e questo bivio, però dal punto di vista di andare a supportare altri identity provider in questo modo così direttamente no, però è anche vero che stanno andando a lavorare per unire Access Control Services con Azure Active Directory, quindi è possibile che qualcosa in questo senso accada, però sono speculazioni libere fatte in libertà in questo momento, ma non ti firmo niente col sangue. Figurati, vado un po' rapido perché ci restano meno di 15 minuti e voglio darvi un po' di informazioni su quello che arriverà. Siamo comunque alle ultime due slide su questo scenario, poi andiamo al futuro. Record management, uno scenario che pochi considerano. Record management è un servizio che abbiamo in SharePoint che ci consente di archiviare, di fare l'archivio in sola lettura dei documenti storicizzati. Bene, noi su SharePoint Online abbiamo capacità abbastanza elevata, ma non infinita, e comunque si paga. Quando io voglio aggiungere poi giga o tera al mio storage, comunque li pago. C'è chi ritiene che non sia così furbo pagare per mantenere un archivio storico che tanto non consumerò mai particolarmente e che possa essere più conveniente stoccarlo, storicizzarlo in casa. Allora, posso mettermi, quando ho uno scenario ibrido e a quel punto ho le due farm federate tra loro, nel mio SharePoint on-premises un record center, quindi un archivio documentale read-only on-premises, e fare in modo che dal cloud vada a fare una send to verso l'on-prem, così che quando un documento che è sul cloud, che ho usato nella mia operatività quotidiana, arriva alla fine del suo ciclo di vita e dopo 6 mesi, magari che è stato approvato, viene storicizzato, venga storicizzato on-prem, così inizio a farmi backup locale e lo storage locale nel repository read-only che ho nel record center locale. Posso fare anche il contrario in realtà, cioè avere i documenti on-prem e storicizzarli su, se ritengo che mi costi di meno su. È da valutare, però si può fare, è già interessante sapere che si può fare. Ma ciò che è probabilmente più interessante è capire, partendo da questa base di informazioni che sono ciò che oggi possiamo fare con SharePoint e sappiamo e abbiamo visto che si può fare, vedere invece cosa si potrà fare da qui al prossimo anno, perché più o meno questa è la roadmap, con SharePoint 2016. Quindi non certo quest'estate, ma con un po' di pazienza arrivando al prossimo anno. SharePoint 2016 intanto, dal punto di vista dei requisiti, setta le aspettative un po' più in alto di 2013, quindi Windows Server 2012 R2 o successivo, SQL Server 2001X, quindi andando sulle più recenti versioni e in particolare 2014 SP1 tra quelli consigliati. Non c'è più la standalone installation, quindi non è più possibile fare un'installazione con il SQL incluso sulla stessa installazione attraverso il prodotto. Voglio dire, io posso installarmi SQL sulla macchina e consumarmelo, ma quando metto dentro la ISO o il CD, se avete ancora un lettore di CD, vorrei vederlo nel caso perché tanto che non ne vedo, ma se avete ancora lettore di CD, mettete dentro il CD, fate il setup, non c'è più la versione installazione che vi mette sostanzialmente il SQL Express insieme. È stata rimossa perché effettivamente era un po' retaggio dei tempi che furono. Requisiti sempre di .NET Framework, ovviamente, perché alla base c'è sempre .NET Framework. C'è ancora AppFabric, anche se AppFabric dal punto di vista di Microsoft non è più un servizio supportato ed è a dismissione, dentro SharePoint continuano a usarlo perché era troppo inchianato nell'architettura per toglierlo. E i WCF Data Services, esattamente come prima, perché fa un uso abbastanza abbondante di Open Data Protocol. Dal punto di vista hardware non siamo molto distanti da quello che c'era prima, quindi sul single server 16/24 giga, se non erro prima erano 12, e se volete fare una farm con N ruoli 12-16 giga, sempre x64 quad core come prima. Cosa arriverà a fronte di questi nuovi requisiti? Innanzitutto faranno convergere il code base dello SharePoint on-prem con quello online alla versione che ci sono online, quindi diciamo che ci troveremo in casa molte delle funzionalità che oggi abbiamo solo online, non tutte comunque, perché alcune richiedono il cloud a supporto e quindi non funzioneranno in quel modo. Scusa, no, se devo averle. No, scusate, un attimo. Non c'è più SharePoint Foundation. Chi vuole uscire dalla sala in questo momento? No, giusto. Non c'è più SharePoint, abbiamo da pagarlo sto SharePoint e facciamola finita, ok? No, scherzo, però comunque non ci sarà più SharePoint Foundation, hanno detto che non esisterà più come prodotto, quindi dovremo per forza cacciare i danae per avere SharePoint, oppure andremo su SharePoint Online. La più importante, più interessante, più sexy funzionalità di SharePoint 2016 probabilmente è quella che si chiama Min Role. Il Min Role è l'idea che quando facciamo l'installazione, siccome molti quando installano SharePoint o mettono tutto su una macchina e fanno un gran bordello, o mettono su N macchine ma non distribuiscono bene i servizi, Microsoft ha detto facciamo che te li distribuisco io i servizi sulle macchine, se ne hai N. Tu mi dici cosa vuoi fare con quella macchina e io ti metto i servizi che servono. Te li configuro e te ne faccio il monitoraggio, così se per errore ne spegni uno o ne accendi uno che non serve, io in automatico te lo spengo, così la mattina dopo non ti funzioneranno più le cose. Ok? Però si può spegnere questa funzionalità di monitoraggio e di autofixing. Comunque questa è l'idea. Il main role, e poi sui social network si è giocato anche un po' con la grafica, come idea sono l'idea di avere dei modelli precotti di configurazione dei server di una farm e dei sistemi di monitoraggio automatico, così che quando installo o con la GUI o con PowerShell scelgo cosa sto installando, se è un web front-end, un search server, un application server, un distributed cache server o uno special load server sul quale sceglierò io quali sono i servizi. E poi a quel punto, con le regole dell'Health Analyzer, lui mi controllerà che quella macchina sia consistente con il ruolo che le ho dato. E se c'è un'anomalia, me lo evidenzia così che me ne posso accorgere. Se attivo un servizio per sbaglio, me lo evidenzierà e con l'autofix potrebbe anche spegnermelo, se decido di tenerlo attivo. In più, ancora, nuove funzionalità in arrivo: zero downtime patching. Potrò patchare SharePoint senza avere il downtime, finalmente. In realtà si poteva in qualche modo cercare di fare degli archibugi e con un po' di impegno, con una farm distribuita, avere il patching senza creare disservizio agli utenti, ovviamente, però era abbastanza oneroso. Adesso sarà molto più semplice fare il patching, hanno elaborato un sistema di patching che renderà possibile non creare disservizio agli utenti mentre patcho la farm. Questo non è male, ovviamente sarà retrocompatibile SharePoint con le versioni precedenti e ci mancherebbe, nel senso che potremo migrarci quello che arriva dalle vecchie versioni. Avremo un servizio nuovo che in ottica cloud e hybrid è molto interessante, che si chiama Cloud Search Service Application. Allora, il concetto di fondo è questo. Molte aziende che hanno SharePoint on premises hanno il search e pagano pegno per la configurazione, le risorse hardware del search, tutto quello che serve per avere un search efficiente e funzionante on premises. Magari poi hanno anche SharePoint Online. E su SharePoint Online usano Delve magari, o comunque i nuovi servizi di ricerca e di interazione con i contenuti che ci sono in SharePoint Online, che però richiedono il cloud per funzionare perché richiedono l'Office Graph che sul prem non c'è, sull'on-prem non c'è. Allora hanno avuto un'idea veramente brillante. Ci danno una nuova service application che di fatto fa solo il crawling dei contenuti che abbiamo on premises e poi popola l'indice che sta su. Io cerco. Intanto, on premises non ho più bisogno di server di ricerca dedicati, quindi risorse hardware più modeste, se voglio mettermi in uno scenario ibrido. Poi, tutto il mio contenuto viene crawlato, termine sdoganato ormai in italiano da anni, viene crawlato localmente il mio contenuto e viene indexato su SharePoint Online. Viene indexato su SharePoint Online quando io faccio la ricerca o di qua o di là, comunque il risultato ce l'ho dall'index che c'è di là. Quindi ho un indice unico consolidato sul cloud, le risorse hardware di memoria, di disco non sono più un problema mio perché le pago nel software as a service per cui pago il mio tenant e ottengo risultati consistenti con un ranking unico e uso Delve anche per i contenuti che ho on premises. Questo secondo me è abbastanza godurioso. In più, lo scenario ibrido verrà configurato, dicono, con un wizard. Poi ovviamente sappiamo che i wizard non funzionano, ci vorranno anziché 15-20 pagine di PowerShell per fissare quello che ha fatto il wizard. Però comunque ci sarà un wizard. No, si scherza ovviamente. C'è un wizard, ci sarà un wizard che dovrebbe rendere più semplice la configurazione degli scenari ibridi. Quindi probabilmente questa è l'ultima sessione della storia sugli scenari ibridi. Ci sarà di default l'identity Windows ancora, ma con SAML. E quindi ci si sposta sempre di più verso i claim e verso l'approccio open authorization per tutto quello che riguarda l'infrastruttura di sicurezza della farm. Avremo l'encrypted SMTP se dobbiamo inviare mail in forma riservata da SharePoint. Ancora, mi è rimasto un 2 ma un 3, sorry. Hanno alzato un po' di limiti di SharePoint, e vedrete poi in dettaglio, e hanno implementato la fast site creation, cioè fanno lo snapshotting dei siti, per cui oggi se io creo un sito in SharePoint di solito aspetto qualche secondo, qualche minuto che il sito sia pronto. Invece, nello SharePoint nuovo ci sarà lo snapshotting, per cui avrò uno snapshot dei modelli di sito già pronti, crea un nuovo sito, di fatto prende, copia in blocco su SQL i dati e in pochissimi secondi ho la site collection pronta, creata. Questo è abbastanza interessante perché riduce molto i tempi di creazione dei siti. Lo user profile non sarà più sui server SharePoint, ma sarà appoggiato, così hanno detto, poi ovviamente è tutto da convalidare quando uscirà il prodotto, su un FIM server esterno. Quindi se vorrete usare user profile ancora, penso proprio di sì, in futuro dovrete avere una macchina dedicata a quello e non sarà più una macchina SharePoint. Gioia e dolori. Bene perché c'è indipendenza finalmente, non c'è tutta la roba inchianata una nell'altra, male perché serve una macchina in più, insomma, non si può avere tutta la vita. Questa è un'altra cosa molto ganza, durable links. Io ho un documento, il link a quel documento sarà un link breve e univoco ovunque sia quel documento nella farm, quindi lo prendo, lo sposto in un'altra set collection, lo mando da un'altra parte. Il search, i link che avrò nei documenti, tutto quanto punterà sempre a quel documento attraverso un link univoco identificante di quel documento. Quindi non avrò più il problema del sposto con il workflow un documento e non trovo più il link che diventa buco, fallato. Strumenti di telemetria per misurare le farm, questo può essere assolutamente utile. E supporto anche al formato ODF per i documenti che andrò a mettere nel repository documentale di SharePoint. Come limiti, vedete, e siamo quasi in fondo, hanno deciso di alzare tutta una serie di limiti in ottica di numero di site collection per DB, del list threshold che ci angoscia tutti a 5.000 elementi verrà alzato, non hanno ancora detto a quanto, ma verrà alzato. Questo ha degli impatti anche su OneDrive for Business, se ci pensate, ci sono dei limiti anche lì che dovranno andare a sistemare. Dimensione massima dei file da caricare 10 giga, così finalmente il vostro YouPorn privato potrete farlo su OneDrive for Business senza problemi, non dovrete spezzare i video per gestire l'upload. E dicono di aver più che raddoppiato la scalabilità del search e portato a 500 milioni di item da 100 milioni, che non è male. In termini di upgrade è sostanzialmente come prima, database attach, non posso fare un'installazione in place di uno SharePoint sopra l'altro, quindi farò una farm nuova 2016 e poi faccio il database attach. Database attach di site collection che devono essere della versione 15, non possono essere della versione 2010. Quindi comunque serve di fare come si faceva oggi, le santelle tra le varie farm per fare l'upgrade. Non puoi passare da 2010 a 2016 di fatto, devi avere un 2013 in mezzo, questo è il concetto. Così come era prima che da 2007 non potevi passare a 2013 diretto, ma dovevi farti una farm 2010 finta, temporanea per migrare. E andando a chiudere, hanno appunto promesso un hybrid configuration wizard, che questo è uno screenshot anche nel loro caso, per cui è proprio solo una promessa, come in JavaScript, è una promessa che ci sarà un wizard che farà l'installazione dello scenario ibrido per voi e non vi farà più gestire 15 pagine di PowerShell per l'installazione. Quindi io sostanzialmente diventerò totalmente inutile, ma d'altronde sono vecchio e quindi ci sta. In più, hanno appunto aggiunto quel servizio che vi ho accennato per fare il crawling dei contenuti che avete on-prem e questo renderà molto integrata l'esperienza utente, il loro fine, se lo condividete, è andare su Delve e far usare SharePoint Online, SharePoint On Premises e più in generale tutto Office 365 con l'interfaccia di Delve che vi dà evidenza di quello che dovrebbe interessarvi, vi dà le relazioni, vi dà i gruppi e quindi l'interfaccia di interazione sarà l'online, Delve e i gruppi e poi i contenuti staranno dove staranno, ma chi se ne frega, li trovo tutti, li vedo tutti insieme dal punto di vista dell'utente senza preoccuparmi di dove sono. E questo è il goal finale, assolutamente, direi, degno di nota e meritevole. Ok, sono out of time, quindi se avete domande o risposte ci sono, tanto c'è una pausa di 20 minuti adesso e la sessione dopo è mia, quindi ne faccio le spese io, ma intanto fin qua questo era quello che volevo raccontarvi, spero vi sia piaciuto e magari intanto fermo la registrazione e poi mi rendo disponibile, troppo gentili.